nostro ospite questa mattina è lo scrittore, sceneggiatore e regista Gianni Farinetti, autore del romanzo Il ballo degli amanti perduti, con il quale recentemente si è aggiudicato il premio Leonardo Sciascia ad Agrigento. Buongiorno Farinetti.
Buongiorno, buongiorno.
Farinetti, lei è piemontese ed ha scritto e pubblicato i suoi romanzi ambientati nelle Langhe piemontesi dove vive. C'è una ragione particolare su questa scelta e la trama dei suoi romanzi?
Ma io sono piemontese, ho vissuto a Torino da sempre, però da alcuni anni vivo nell'Alta Langa piemontese, quella meno conosciuta, quella più selvaggia ai confini con l'Appennino Ligure, e qui è una fonte continua di ispirazione. A me interessa molto la campagna, mi interessano le tradizioni, i riti, poi siamo in piccoli paesi, per cui è anche molto divertente ascoltare le storie di paese. Da lì nasce l'idea di raccontare delle storie gialle. Non ho scritto soltanto romanzi ambientati qui, gli ultimi sì, però gli ultimi due e alcuni altri sono ambientati qui in campagna.
Lei ha esordito come scrittore nel 1996 con il romanzo dal titolo enigmatico Un delitto fatto in casa, con il quale nel 97 ha ricevuto addirittura due premi. Chi sono i protagonisti di questo giallo regionale?
Questa storia è ambientata in una piccola città qui in Piemonte, che è Bra, la città in cui sono nato, una piccola città borghese, molto benestante. Le cose sono molto cambiate, siamo passati 20 anni giusti quest'anno, ma comunque una città in cui si sta bene. Allora l'idea divertente era, almeno spero che anche il risultato sia stato divertente, raccontare uno spaccato di alta borghesia. C'è questa famiglia di imprenditori, la famiglia Guarienti, la famiglia molto complessa, con questo padre, un despota, figli, cognati, fratelli, amici, insomma si allarga anche a domestici, e avviene un sanguinoso delitto, un soffatto in casa, nel senso che è proprio un po' il gioco della camera chiusa, un po' alla Agatha Christie. E mi era stato accolto molto bene, appunto, due premi importanti, il Green Channel, il Chambéry, ne vinse anche un terzo, in Città di Penne, sempre con questo romanzo, e da lì è nata poi una sorta di saga, perché alcuni dei personaggi, soprattutto Sebastiano Guarienti, il figlio di questa famiglia, è diventato poi nel tempo un mio personaggio feticcio che si ritrova.
E ci vuol parlare adesso del suo ultimo romanzo, Il ballo degli amanti perduti, e anche questo un giallo ambientale nelle Langhe piemontesi?
Sì, beh, sempre seguendo questo mio personaggio Sebastiano, che è uno sceneggiatore, che vive a Roma, lui ormai da alcuni anni e alcuni libri si è trasferito, appunto, si è trasferito, ha comprato questa casa in campagna, passa qui molti mesi, vive qui molto bene, si diverte in un piccolo borgo, sta ristrutturando una casa e si trova alle prese con una tipica situazione da paese, la cena che si fa a novembre con i tartufi, la polenta, delle cene conviviali in cui c'è il sindaco, il presidente dell'associazione culturale e poi anche questa new entry mia da due romanzi, anzi che questo maresciallo dei carabinieri, Beppe Buonanno, che è un personaggio simpatico, un po' diverso dal solito investigatore che vediamo nei romanzi. Insomma, Sebastiano, questo sindaco, tipico amministratore di un piccolo paese, vuol fare qualche attività, c'è questo castello molto fatiscente che insomma lui però vorrebbe sponsorizzare. Sebastiano la butta là una scelta un po' per ridere, per far ridere gli altri, dice ma ha un bel ballo in costume, un bel veglione di Capodanno, ma viene preso sul serio, per cui c'è tutta questa preparazione del ballo che culmina la notte di Capodanno con un efferato e sanguinoso delizio, e la seconda parte è tutta la soluzione del caso. Come dire, tutto il paese è implicato in qualche modo, tutti avrebbero più motivi per far fuori questo grossolano sindaco.
Ma Farinetti, quali sono i motivi che la spingono ad ambientare i suoi romanzi gialli proprio nelle Langhe torinesi?
Ma mi piace molto indagare in questo paesaggio che è ancora molto incontaminato. Questa è una terra veramente incontaminata, non siamo nella Langa bassa, cioè quella più ricca, il vino, i tartufi, da poco, dall'anno scorso, patrimonio dell'UNESCO, questi grandi vigneti. Qui è un po' diverso, è ancora, come dicevo, più selvaggia, più sconosciuta, più misteriosa, con riti tipicamente di campagna. E mi sono molto divertito a scrivere questi due romanzi, il Rebus di Mediestate e il Ballo delle Amanti Perdute, ambientati proprio qua. Devo dire che, non mi paragono naturalmente, ma questa è anche una terra di grandi scrittori del Novecento, Roberto Fenoglio, Cesare Pavese, Gianni Arpino, Gina Lagorio, Augusto Monti, insomma grandissime figure della letteratura del Novecento che hanno scritto pagine memorabili ambientate in questi luoghi. Se c'è stata questa grande produzione letteraria ambientata appunto in queste terre, significa, credo, che questa è una terra anche magnetica, ha indagato, magari non svelato il suo mistero.
Farinetti, in una sua intervista ad una domanda sui dati sconfortanti della lettura e come promuoverebbe la lettura in Italia, lei ha risposto dicendo che i libri tengono compagnia e sono un peso leggero da portare con sé. Ma cosa dice a coloro che invece preferiscono avere più peso e leggerli sul loro iPad o tavoletta?
Beh, io trovo che l'importante sia leggere. Poi i supporti, come si dice, possono essere più diversi e vediamo che c'è un'evoluzione tecnologica molto interessante. C'è l'ebook. Io sono un po' vecchio stile, mi porto il mio librino cartaceo a letto perché mi sembra che mi tenga ancora più compagnia. Poi forse c'è anche l'antica fascinazione proprio del libro, della carta, della copertina, del profumo del libro, ma non è questo l'importante. L'importante è la lettura in sé. I libri sono i migliori amici della vita, sono i più fedeli, sono gli amici che ti porti dietro per sempre. Non è soltanto bello leggere, ma anche rileggere, magari rileggere anche cose in epoche diverse dalla propria vita. Quando si è ragazzi, a proposito di quello che dicevamo prima, ci magari a scuola, al liceo, ti fanno leggere Fenoglio, Pavese, uno dice beh che barba, no? Invece no, magari gli adulti ne capisci le sfumature, la bellezza. Qualche giorno fa mi è capitato di leggere l'intervista ai ragazzi, molte scuole fanno leggere Gattopardo di Tommaso Lampedusa, ai ragazzi delle scuole medie, dicono ah ma che barba, che storia vecchia, ma cosa ce ne importa di sto principe. Poi io so che molti di queste persone crescendo rileggeranno Gattopardo riconoscendo uno dei grandi capolavori della letteratura italiana del Novecento.
Lei ha parlato di giovani, ho letto che lei è il fondatore di una scuola per giovani per insegnare a restaurare e imparare vecchi mestieri, materiali e tecnologie costruttive tradizionali delle Langhe. Ma quali sono queste tecnologie tradizionali delle Langhe?
La cosa è nata dall'amica con cui abbiamo comprato casa qui, e che è una casa tipica, una vecchia casa, una cascina di pietra, che i lavori sono quasi finiti, con amore, con attenzione, e con Laura appunto si è pensato innanzitutto sulla salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e dell'architettura tipica di qua. Qui si sente casa, qui è già un po' montagna come architettura, la pietra, il legno, la castagna, qua è zona di castagna, qui le travi, i pavimenti. E lì è nata questa idea di insegnare, cioè passare una testimonianza ai giovani, col Politecnico di Torino. È nata questa banca del fare, come diciamo col Politecnico, proprio noi ce la siamo inventata, dal Politecnico che è molto interessato a questo progetto, arrivano giovani architetti, ci sono questi corsi estivi della durata di 2 settimane a turnover con insegnanti che sono i vecchi mastri della zona che insegnano a tagliare la pietra, a fare i muretti, appunto a occuparsi del legno così. E abbiamo avuto l'anno scorso un grande successo, la cosa è durata tutti i mesi estivi, stiamo preparando la seconda edizione per l'anno prossimo. Abbiamo avuto dei bellissimi risultati, giovani ragazzi, non solo giovani e non solo architetti che hanno partecipato ai corsi, hanno imparato tante cose, ma hanno anche imparato tante cose di se stessi. L'idea anche di fare nuovi lavori, alcuni si sono messi a fare carpentieri scoprendo delle attitudini personali appunto sul legno o su altri materiali, una bella esperienza, molto vivace. poi tutto questo avviene in una cascina, per cui i ragazzi vivono e lavorano e anche cantiere tutti insieme, tra la sera, grandi salò e grandi cene.
E Farinetti, le sue iniziative culturali sono diverse e nel periodo estivo, sempre nelle Langhe, è impegnato nel Festival del Cinema Sentieri Selvaggi. In cosa consiste esattamente questa iniziativa culturale?
È nata quando noi siamo arrivati con Laura qui in valle anni fa, esisteva già questo piccolo festival che era un po' così abbozzato, le prime edizioni, le parlo di 5-6 anni fa, erano essenzialmente la proiezione di cortometraggi, sia di finzione che anche documentari, così. E nel tempo, in questi anni, si è, diciamo, elaborato delle proposte e adesso non è più un premio classico su cortometraggi internazionali, ma si è scelto dall'anno scorso di riprendere la vecchia storia del cinema estivo all'aperto, che tutti quanti ci ricordiamo, magari quando eravamo piccoli andavamo al mare. E allora tutti i venerdì estivi, di sera, si proiettano dei film a questo titolo, Sentieri Selvaggi, da significare che l'anima, l'idea, la filosofia, chiamiamola così, dei film proiettati, è quella di raccontare luoghi dove ci sia una ricerca dell'animo umano attraverso il viaggio, che può essere di tanti generi, ma deve esserci anche un paesaggio geografico, luoghi che magari si conoscono meno, ma il gioco è proprio quello di dire il viaggio nell'animo umano. L'anno scorso abbiamo proiettato in apertura lo straordinario film francese The Human, che è stato presentato due anni fa all'ONU, in cui si raccontano attraverso le interviste le situazioni più normali della vita, la gioia, la felicità, la morte, la famiglia, il cibo, le aspettative di vita. È stato molto piacevole. Questo si fa sempre in questa cascina di cui le parlavo prima, della Banca del Fare, di sera, in questo grande spazio, cortile, giardino, col telone steso, e intanto si cena, si mangia e si sta insieme. E devo dire che per posti, luoghi così piccoli, con così pochi abitanti, abbiamo avuto anche delle affluenze invidiabili di gente. Insomma, il cinema sotto le stelle.
Lei è scrittore, sceneggiatore e regista. In quale veste riesce ad esternare maggiormente la sua creatività artistica?
Ma devo dire sicuramente attraverso la narrativa, attraverso la scrittura. Ho fatto delle bellissime esperienze di lavoro nella vita, che appunto ho lavorato molto in pubblicità, e la pubblicità e il lavoro del copywriter insegna tante cose, insegna la sintesi, insegna la creatività che deve essere immediata, e poi la sceneggiatura di fiction, ho scritto dei film, delle serie televisive ai tempi, e mi sono occupato anche molto di documentari come regia. Allora queste esperienze, questi lavori che ho fatto in Italia essenzialmente, ho vissuto a Roma, a Milano, sono confluite queste esperienze nel lavoro di scrittura, che posso dire è il lavoro più divertente del mondo, anche uno dei più faticosi, faticosi in senso intellettuale, sono dei lavori molto più faticosi.
Lei ha detto di aver avuto diverse esperienze di lavoro nella vita, c'è un suggerimento che darebbe oggi ai giovani?
Ma potendo, ma anche volendo, bisogna seguire le proprie passioni. Io ho molti nipoti e alcuni di loro estremamente creativi, un nipote che è pianista, che vive in Germania e la musica è la sua vita, e ha seguito con fatica anche la di lavoro, eccetera, ma ha seguito la sua passione che è anche il lavoro. Un'altra mia nipote è una biologa, lei si è anche interessata a questo tipo di cose, e un'altra nipote che io amo molto invece, finito il liceo, mi diceva: ma io non ho una passione come Tommaso per la musica o Morgana per la filosofia, ha studiato, si è messa a lavorare, eccetera, te l'ha fatta e sta lavorando, ma si sentiva appunto un po' penalizzata da non avere una grande passione. Ora il mondo è diventato un posto per certi versi estremamente ostile, lo sappiamo come sta funzionando il mondo, per cui i giovani si devono inventare qualunque cosa. Se c'è una passione, un amore per qualche cosa che può essere di qualunque tipo di passione artistica, creativa o scientifica, cercare di stare molto vicino a quella passione e incrementarlo. In Italia è molto difficile, un momento che sta durando da parecchi anni, quindi è difficile, è giusto anche quando si può fare esperienze all'estero, lavorare. Conosco tanti ragazzi e devo dire li vedo molto, come si diceva un tempo, motivati, molto coraggiosi, e io spero che attraverso l'arte, la cultura, che poi è la bellezza della vita, spero che credo ci salverà, si possano creare opportunità di lavoro importanti.